luglio 1880. Caro Teo, ti scrivo, non avendolo fatto da tanto tempo, a malincuore. Mi sei diventato estraneo e anch'io devo esserlo per te di quanto tu stesso pensi. Forse è meglio così. Forse non ti avrei scritto nemmeno stavolta. Mi hai mandato 50 franchi e li ho accettati. A malincuore, ma li ho accettati. È per ringraziarti che mi scrivo. Non ho mai cominciato un anno più cupo di questo. Penso al futuro, incerto, irto di difficoltà che la parte più vile di me vorrebbe evitare. Sì, migliorare la mia vita, tu dici. Credi forse che non ne senta il bisogno e che non lo voglia fare. Qualcosa che si chiama anima pare che non muoia mai, che viva sempre e cerchi sempre, sempre e ancora sempre. Invece di abbandonarmi alla disperazione, ho optato per la malinconia attiva, la malinconia che spera, che aspira e che cerca. Ho studiato molto la Bibbia, Shakespeare, Victor Hugo, Dickens, Eschilo. Oddio, com'è bello Shakespeare! La sua parola ha la potenza di un pennello fremente di ferro e di emozione. Si sa leggere e si legga dunque. Il pensiero si solleverà al di sopra del livello ordinario. Sono quasi 5 anni. Non lo so neppure di preciso, che sono senza fissa dimora, di qua, di là. Tu dici che sono caduto, che mi sono spento, che non ho fatto più niente, mi sono guadagnato il mio pezzo di pane. Talvolta un amico me lo ha regalato, ma ho vissuto come ho potuto, sì, è vero. Ho perso la fiducia di molti, le mie faccende finanziarie sono ridotte male e il mio avvenire è muto. Ma questo significa cadere. Significa non fare più niente. L'università non l'ho più continuata, costava. È troppo. Devo continuare il cammino cominciato. Se non faccio più niente, se non continuo a cercare, io sono perduto. Teo! C'era un tempo in cui passeggiavamo tutti e due vicino al vecchio canale, al mulino. Allora tu dicevi eravamo d'accordo su molte cose, ma ora tu dici che sono molto cambiato, che non sono più lo stesso. Allora la mia vita era meno difficile, il mio avvenire appariva meno cupo, ma il mio mondo interiore, il mio modo di vedere e di pensare non è cambiato. La mia giovinezza se ne è andata. In che cosa potrò riuscire? Capisci, Teo? Quando penso a tutto questo, vorrei essere lontano da tutto. C'è chi ha un grande focolare nella propria anima e nessuno viene a scaldarci. I passanti non vedono che un poco di fumo in cima al camino, poi se ne vanno per la loro strada. Tu dici che sono detestabile, che ho delle idee impossibili e scrupoli di coscienza puerili, che per riuscire occorre ambizione, e a me l'ambizione sembra assurda. Teo, io voglio ritirarmi in qualche posto del sud, a dipingere. Sento in me una potenza coloristica che prima non possedevo. Io voglio esprimere attraverso la pittura quello che ho dentro, nella testa e nel cuore. E io penso che tutto ciò che negli uomini c'è, di veramente buono e bello, di bellezza interiore, morale, spirituale e sublime, venga da Dio. E che tutto quello che c'è di cattivo negli uomini e nelle loro opere non venga da Dio e Dio stesso non la provi. Il miglior modo per conoscerlo è quello di amare molto. Amare il tale amico, la tal persona, la tal cosa, quello che vuoi. E tu sarai sulla via del sapere. Ecco ciò che mi ripeto. Questo conduce a Dio, a una fede incrollabile. Cerchiamo di capire la parola definitiva, ultima, contenuta nei capolavori dei grandi artisti, dei veri maestri, e li si troverà Dio.
Qualcuno lo avrà detto in un libro.
E qualcun altro in un quadro.
Sono un sognatore, vero? E talvolta i sognatori cadono nei pozzi.
Si dice che poi riescono. Ieri sono tornato spinto dalla fatica, con i piedi piagati e in uno stato d'animo malinconico che non ripiango. Ho visto la campagna, i pagliai, vedevo il raggio della luce del giorno attraversare la foschia. Figure di contadine, vangatori, qualche figura di donna con la cuffia bianca. Scorgevo anche degli stormi di corvi.
Mi sono guadagnato qualche crosta di pane in cambio di alcuni disegni che avevo e ho bivaccato in aperta campagna nelle ultime notti dormendo in un pagliaio.
Ed è stata proprio in questa miseria che mi sono sentito ritornare le forze. Mi rimetterò a disegnare. Venire a Parigi? Per il momento non vedo come sarebbe possibile.
No, meglio che rimanga qui.
Però ho bisogno di una donna. Non posso, non voglio vivere senza amore. Ne ho conosciuto una, non bella, non giovane, niente di speciale, piuttosto alta. Non aveva mani da signora, ma quelle di una persona che lavora molto e non era affatto volgare, anzi c'era in lei qualcosa di molto femminile. Ho quasi 30 anni,
vero?
Credi che non abbia mai provato il bisogno dell'amore?
L'amore è qualcosa di così positivo, di così forte, di così vero, che per chi ha soffocare il proprio sentimento sarebbe come togliersi la vita. E io non ritengo di avere tendenze del genere.
Lei è stata molto buona con me.
Le dissi, tu e io non abbiamo bisogno di ubriacarci per sentire qualcosa l'uno per l'altra.
Si chiamano peccatori.
È forse un peccato amare, avere bisogno di amore, non poter vivere senza amore.
La vita senza amore è immorale, è peccaminosa. Quando ti svegli al mattino e non ti trovi da solo, quando nelle prime luci dell'alba vedi una creatura accanto a te, il mondo ti appare più buono.
Doveva andarsene per le strade d'inverno a guadagnarsi il pane, tu capisci come. Presi quella donna come modella, dividendo con lei il mio pezzo di pane e proteggendo la creatura che nascerà a giugno.
Ma sei mio fratello, è naturale che ti parli di cose private,
no? Teo,
questa donna andava per le strade d'inverno, malata, incinta, affamata.
Addio, fratello,
e credimi!
Settembre 1882. Teo, com'è strano che io e te sembriamo aver espresso gli stessi pensieri. Ieri sera, ad esempio, tornai nei boschi.
Ero stato profondamente assorto, anch'io, in quella questione della profondità del colore.
Il bosco sta diventando davvero autunnale.
Verso sera stavo dipingendo un terreno in pendenza, coperto da foglie di betulla, secche e acuffite. Il terreno era di un marrone rossastro chiaro e scuro, reso così dalle ombre degli alberi che vi gettavano sopra strisce scure. Mi accorsi per la prima volta di quanta luce ci fosse in quel crepuscolo. Tu non puoi immaginare quel marrone rossastro nella luce del sole, una meraviglia! Io mi siedo con una tela bianca davanti al uomo che mi colpisce e dico, questa tela vuota deve diventare qualcosa. La guardo con una specie di timore.
La natura mi ha rivolto la parola
e io la trascrivo.
Forse ho un po' di febbre o qualcosa e mi sento tristissimo. Può darsi che siano i nervi. No, non lo so, non mi sento bene. Ho tanta nostalgia di te. Non riesco a disfarmi di un senso di ansia e di irrequietezza, non solo che ho un peso per te, eppure non posso farne a meno. In realtà non ho nessun
amico vero tranne te, e quando sono di umore triste non faccio che pensare a te. Tutta la notte sono stato sveglio, riuscirò ad andare avanti. Ho bisogno ancora di denaro, devo sistemare la mia salute.
Sì, anche la mia scatola dei colori.
E quei disegni che ti ho mandato non si sono venduti.
Ma no, non si è fatto niente.
Può darsi che io non debba vivere per tanti anni. Non mi importa un granché se vivrò per un periodo più lungo o più breve. Non sono abbastanza competente da potermi prendere cura del mio fisico nella maniera in cui può farlo, ad esempio, un medico. Se vivrò, tanto meglio, ma non ci faccio conto. Devo fare qualcosa adesso, in questi pochi anni. Ci si logora troppo. Troverai te stesso se ti metterai a dipingere. Se penetrerai nell'arte più di quanto tu non abbia fatto finora, una volta mi hanno detto. Ho trovato me stesso. Sono quel cane arruffato che cerco di descriverti nella lettera di ieri. La vita di quel cane è la mia vita. Vedo due fratelli. Uno di loro dice: devo mantenere una certa posizione sociale, devo restare negli affari. L'altro dice: sto diventando come un cane. Il futuro mi renderà ancora più brutto e rozzo. La povertà sicura sarà il mio destino, però sarò pittore. Uno mercante d'arte, l'altro povero. E pittore! E vedo quei due stessi fratelli degli anni passati, li vedo accanto al mulino passeggiare nella brughiera coperta di neve. Come andranno a finire? Si separeranno o seguiranno sempre lo stesso cammino? Ho scelto con piena coscienza la vita del cane. Io resterò un cane. Sarò povero e sì, sarò pittore. Ma voglio restare un essere umano. Hai paura della mediocrità, tu dici? Perché allora vuoi uccidere quello che di meglio c'è nella tua anima? Come si diventa mediocri? Col compromesso. Oggi su una questione, domani su un'altra, a seconda dei dettami del mondo, senza mai contraddire il mondo e seguendo sempre la pubblica opinione. Eccola la mediocrità, il mondo! Mi riguarda soltanto il fatto che sento un certo debito e un senso del dovere nei suoi confronti, perché ho cavalcato per 30 anni questa terra. E per gratitudine vuole lasciare di me un qualche ricordo sotto forma di disegni o dipinti. No, non per compiacere, ma per esprimere un sincero sentimento umano. Preferisco stare con quelli che il mondo neppure lo conoscono, come i contadini, la gente semplice, gli umili, piuttosto che stare con chi appartiene a un mondo più civile. E se non fosse che ho una doppia natura di monaco e di pittore, sarei già da molto tempo in modo completo ridotto alla follia. Dovrò fare la fame ancora per 4 o 5 giorni, ti prego mandami la tua lettera. Quando ricevo il tuo denaro, il mio più grande desiderio non è il cibo, il desiderio di dipingere è maggiore. Dipingere è una cosa che logora, sai? E io lotto con tutta la mia energia per rendermi padrone del mio mestiere. Lascia che me ne vada! Lottando per la mia strada, per l'amor del cielo, tu non perderti l'anima, non mollare, ma io devo guadagnare, avere amici, è troppo duro per me, dimagrisco, i miei abiti diventano sempre più consumati. Pensa quanta gente c'è che vive senza avere la minima idea di che cosa sono gli stenti. Tu ti consideri un genio degli affari e consideri me l'esatto contrario. Sì, l'ho detto allora, e lasciami andare per la mia strada. No, non voglio litigare, ma non voglio neppure che mi ostacoli nella mia carriera. Sono spossato, consumo un sacco di tela e di colori e vado fuori di notte a dipingere le stelle, sì, e sogno, sempre. Qui abbiamo un'ottima commedia, sai, e la luce accecante del sole di mezzogiorno mi è congeniale. Qui non è come a Parigi, se Parigi. Lì È finito l'inverno. C'è un non so che dirrotto nel mio cervello. Quando ho lasciato Parigi ero certamente sulla strada di buscare una paralisi. Dopo aver smesso di bere e di fumare ho cominciato a riflettere invece di cercare di non pensare. Ah Dio, che malinconia, che abbattimento. Mio povero fratello, la nostra nevrosi deriva dal nostro modo di vivere, ma è anche una fatale eredità. Mandami ancora 100 franchi, ti prego. Ho una dozzina di quadri da spedirti. Bisogna arrivare al punto che i miei quadri valgano ciò che spendo e lo superino. Dopo tante spese già sostenute, ci arriveremo. Alla fine sarò un altro uomo. Avrò una casa mia e più calma necessaria alla mia salute. Arles, giugno 1886. Gauguin! Ho pensato, se vuoi venire qui, posto ce n'è. Bisogna regolare la propria vita, occorre una base solida. L'affitto della casa e l'acquisto di tele e di colori sono arrivati contemporaneamente. Mandami i soldi, ti prego. Ho passeggiato tutta una notte lungo il Mediterraneo, a Saint-Marie de la Mer, sulla spiaggia deserta. Il mare non era ridente, ma neppure triste, era dal colore, come quello degli sgombri, caleggiante. Il cielo, di un azzurro profondo, era punteggiato di nuvole e sullo sfondo scintillavano stelle chiare, verdi, gialle, bianche, più luminose delle pietre preziose. La spiaggia era di un tono violaceo, rossastra e color blu di Prussia. Abbiamo avuto per tutta la settimana molto vento, burrasca e pioggia, e così sono stato spesso a guardare il mare. Mi sono nate due composizioni che ho portato a casa. E già nella prima c'era molta sabbia, ma la seconda, che ho eseguito mentre c'era burrasca e il mare era così vicino alle dune, che l'ho dovuta pulire completamente due volte dallo spesso strato di sabbia. La tempesta era così violenta che aspetto mi potevo mantenere in piedi e i vortici di sabbia così forti che non riuscivo più a vedere niente. Tutti troveranno che lavoro troppo velocemente, ma tu non ci credere, fratello. Le emozioni sono così forti che si lavora senza accorgersi del lavoro e talvolta le pennellate vengono giù una dopo l'altra come le parole in un discorso o in una lettera. Se Gauguin non verrà a lavorare qui, non avrò altra ragione per equilibrare le spese che il mio lavoro. Ma questa prospettiva mi spaventa. Quando riesco a spingere il lavoro fino in fondo, senza respiro, soltanto allora io sento la vita. Che cosa farà Gauguin? Oh, Teo. Mi sembra di essere un viandante diretto a qualche destinazione, ma che questa destinazione non esista. Pazienza. Alla fine scoprirò che le belle arti e tutto il resto non erano che sogni. E che noi stessi non eravamo niente! Niente! È veramente strano che tutti gli artisti siano materialmente degli infelici. No, 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 anche quelli felici. È l'eterno problema. La vita è tutta visibile ai nostri occhi, oppure ne conosciamo prima della morte soltanto un emisfero. Ho osservato spesso dei morti come per interrogarli, guardando il loro volto calmo, sereno e grave. Per me è la prova di un'esistenza oltre la tomba. Anche un bambino in una culla, se lo si guarda con calma, ha l'infinito negli occhi. Forse la pittura che faccio non avrà mai nessun valore. Ah, fratello, che prospettiva triste.
Credete voi, disgraziati, che quando un artista ha conquistato il suo talento si senta al sicuro? Io ho orrore del successo, l'ho scritto, perché dobbiamo essere credenti, lavorare! Vivere dobbiamo quasi come monaci o ermiti, avendo come passione dominante il lavoro e rinunciando al benessere. Quando si fa il pittore, o si passa per pazzi o per ricchi. Una tazza di latte ti costa 1 franco, una pagnotta 2 franchi, e intanto i quadri non si vendono. Bisogna mettersi insieme come facevano gli antichi monaci, i fratelli della vita in comune dalle nostre brughiere olandesi. Ricordi, fratello, fa conto di avere qui ad Arles la tua casa di campagna. La stanza dove starai tu avrà sui muri bianchi dei grandi girasoli gialli. Al mattino, aprendo la finestra, si vede il sole che sorge, e poi, girandoti, tu vedrai quei grandi girasoli gialli. Hai notizia di governo? Deve avere in mente un'altra soluzione, lo sento. No, la solitudine non mi dà fastidio. E se tu non puoi venire a vedere queste belle giornate, le vedrai nei miei quadri. Gauguin è arrivato, è arrivato! È probabile che lo produca molto qui, spero tanto di farlo anch'io. Che cosa? I miei quadri non si vendono? Ma verrà il giorno in cui si vedrà che valgono più del prezzo del cuore della mia vita che ci sto divertendo! Adesso non ho altro desiderio se non quello di non avere più debiti. Ma il debito che ho con te è così grande, fratello, che quando l'avrò pagato, la malattia di dipingere quadri avrà occupato tutta la mia vita e a me sembrerà di non aver vissuto. Ah! I miei quadri non hanno valore e mi costano energia e sangue! Il 23 dicembre c'erano in cassa 3 soldi, ecco che le spese. Pagato l'ospedale, pagate gli infermieri che mi hanno medicato, pagato per pulire il letto e le lenzuole insanguinate. Ah sì, comprato pennelli e colori. E così siamo arrivati all'indomani della mia uscita dall'ospedale. Ho digiunato a lungo in questo periodo. Ora, considerando che tutta la casa è stata messa sotto sopra e che tutta la mia biancheria e gli abiti sono stati imbrattati di sangue, c'è qualcosa di esagerato in queste spese o di stravagante? No, non insisto sulla surdità. Supponiamo pure che io fossi del tutto fuori di segno. Forse che governo e la calmo? Ma cosa crede? È un irresponsabile, ma che vada per la sua strada, faccia tutto ciò che vuole, come può pretendere di aver temuto di disturbarmi con la sua presenza? Ho chiesto io di lui, continuamente. Basta, mi stanco a ricapitolare tutto, basta. Basta. La vena della mia ispirazione va e viene. Durante la mia malattia ho rivisto ogni stanza della casa della nostra infanzia, ogni pianta del giardino, il cimitero, il nostro orto dietro la casa, fino a un nido di grazia in cima a una pianta di acacia. I nostri genitori erano esemplari. Non dimenticherò mai la mamma in occasione della morte di nostro padre, quando disse un'unica parola e mi ha fatto ricominciare ad amarla ancora di più. Qui, a Tavola, hanno tutti paura di me. Ti scrivo in piena presenza di spirito, non come un pazzo, ma come il fratello che ti vuole bene. Ecco la verità. Un certo numero di persone di qui, c'erano più di 80 firme, ha indirizzato al sindaco una petizione che mi definiva persona non adatta a vivere in libertà. Hanno dato ordine di internarmi. Se non trattenessi la mia indignazione, verrei immediatamente giudicato un pazzo, pericoloso. C'è gente tanto vile da mettersi tutta quanto contro uno e verde più malato. Soffrire senza lamentarsi è ormai l'unica lezione che conta imparare in questa vita. E beffiamoci di queste piccole miserie. Camminiamo dritti al nostro scopo, noi artisti nella società. Siamo l'anfora rotta. Arles, 23 febbraio 1889. Teo, non mi faccio illusioni e farò quello che dice il dottore. Pensavo di non aver avuto niente, soltanto dopo ho avuto la sensazione di essere stato malato. Ci sono momenti in cui sono preso dall'entusiasmo, dalla follia o dalla profezia, come un oracolo greco su un trono.
Al minimo sintomo grave tornerò dal medico e mi sottometterò a lui. Che cosa mi può fare il male più che essere causa di dispiacere per te? Ma se dovessi impazzire veramente non vorrei restare all'ospedale, ma non posso considerarmi ancora del tutto ristabilito. Una nuova crisi mi ha preso. Quando ero nei campi in pieno sole, mentre dipingevo in una giornata di vento, durante le crisi mi sento vivere e allora non so più dove sono. Dove sono? Dove? La mia testa si perde. Credo di avere fatto bene a venire qui. Vedendo la realtà della vita dei pazzi e degli squilibrati di questo serraglio, mi passa la paura della cosa in se stessa e posso arrivare a considerare la follia come una malattia, come le altre. E poi il cambiamento di ambiente mi fa bene. Il dottore considera ciò che ho avuto come un attacco di natura epilettica e io non ho chiesto di più. Sto facendo altri due quadri, iris viola, presi nel giardino del manicomio. Le crisi passano come un temporale. Ti assicuro, sto bene adesso, sto bene. Ho una piccola cameretta e una stanza per lavorare. La paura della follia mi sta passando, conoscendo da vicino quelli che ne sono gli effetti. Prima avevo un senso di repulsione per questi esseri e mi sembrava desolante che tanti artisti fossero finiti così. Qui urlano o abitualmente ragionano, ma c'è anche molta vera amicizia gli uni per gli altri. Se qualcuno ha una crisi, gli altri intervengono perché non si faccia male. Ci sono casi più gravi, ma quelli stanno in un altro serraglio. La sala dove stiamo nei giorni di pioggia è come una sala d'aspetto di una stazione di qualche sperduto paese. Ci sono alienati che portano cappello, occhiali, bastone, sembrano passeggeri. Altri come me hanno sentito durante le loro crisi dei suoni e strane voci. Una volta che si sa che ciò fa parte della malattia, lo si prende come le altre cose. La maggior parte degli epilettici si morde la lingua, se la feriscono. Uno si è ferito come me all'orecchio, c'è un altro che grida e parla sempre come ho fatto io per una quindicina di giorni e niente sarebbe stato più piacevole che non svegliarmi più. Ma questo orrore della vita è già diminuito, la malinconia è meno acuta. Ma non ho alcuna volontà, nessun desiderio. Non sono in grado di poter uscire di qui.
Questa mattina dalla mia finestra ho guardato a lungo la campagna prima del sorgere del sole. Non c'era che la stella del mattino, mi sembrava grande. Non mi dispiacciono queste emozioni, ho sempre di grandi rimorsi quando penso al mio lavoro così poco rispondente a ciò che avrei potuto fare. Ma bisogna che tu ti tranquillizzi sul mio conto. Quando riceverai i quadri che ho fatto qui nel giardino, vedrai tu stesso. No, non sono troppo malinconico. La vita passa. Così il tempo non ritorna. Ma io mi accanisco nel mio lavoro. Una crisi violenta potrebbe distruggere forse per sempre la mia capacità di dipingere. Sono venuto nel sud per vedere un'altra luce, per vedere questo sole più forte. Fuori è un tempo splendido, tuttavia da un po' di tempo non so perché, ma non esco più dalla mia stanza e sono già quasi due mesi. Mi restano grandi rimorsi. Credo che sia stata questa la causa che mi ha fatto gridare tanto durante la crisi. Volevo difendermi, ma non ci riuscivo. Del resto ho perduto gran parte del ricordo di quei giorni e non posso ricostruire più nulla, ma non vado più all'aria aperta. Guardo attraverso le spalle di ferro la vita. La vita. Qui i malati li si lascia nell'ozio, li si lascia vegetare, li si nutre con cibo scadente. Fin dal primo giorno ho preferito mangiare soltanto pane e un po' di minestra e finché resterò qui non voglio prendere altro. Però dopo quest'ultima crisi mi hanno dato del vino e della carne.
Li ho accettati molto volentieri.
Teo, mi sono ripromesso di considerare il mio malessere. Andrò fuori a lavorare all'aria aperta, anche se ciò dovesse provocare il suo ritorno. Voglio che tu capisca la mia concezione dell'arte.
Lavorare per il mercato non è precisamente la cosa giusta, anzi, significa prendere in giro i cultori dell'arte. I pittori veri non possono averlo fatto. La simpatia che si hanno ricevuto a un determinato momento era il risultato della loro sincerità. Questo è tutto quanto so e penso di non aver bisogno di saperne di più. Per afferrare l'essenza dell'arte bisogna lavorare molto e con il mio lavoro io voglio esprimere il dolore.
Vero. Non la malinconia sentimentale. L'arte richiede un lavoro accanito e io lavoro malgrado tutto. Io voglio ascoltare il linguaggio della natura.
A volte rido perché la gente mi sospetta di ogni sorta di cattiveria e assurdità che neppure mi sognerei di fare io, che in realtà non sono altro che un amico della natura, del lavoro e dello studio e soprattutto della gente. Lavoro senza sosta mattina e sera. Il mio pennello scorre fra le mie dita come fosse un archetto di violino. Io ho voglia di guardare con i miei occhi. Sono incantato, incantato di ciò che vedo. La mia tavolozza si sta sgelando. Ho il cervello così stanco. Lavoro come un pazzo. Mi fa bene. E scaccia i pensieri strani. Ma lo spirito è completamente teso, come un attore sulla scena, in una parte difficile, nella quale si deve pensare a mille cose contemporaneamente.
Grazie della tua lettera, fratello. No, te no. Capisco che sei in difficoltà, ma no, non importa. Cercherò di farcela da solo.
Il tentativo di fondare un laboratorio, una comunità di artisti. Fallito, tutto fallito. 29 aprile 1890, oggi non va affatto bene, sono triste, mi sento smarrito, ho una gran voglia di uscire di qui. Sì, bisogna cercare di uscire da qui. Ma come faccio? Dove vado? Come faccio? Sono malato, non guarirò, non ci posso fare niente, ma io voglio uscire di qui! Maggio 1890, sarò il più possibile chiaro e pratico. Scarto di farmi accompagnare per tutto il viaggio. Una volta in treno non rischio più niente, non sono di quelli che sono pericolosi. Anche supponendo che sopravvenga una crisi, le crisi come quelle che ho appena avuto sono sempre seguite da un periodo di 3 o 4 mesi di calma completa, fratello. Desidero approfittare di quel periodo. Una volta arrivato a Parigi, tu verrai a prendermi. Posso lasciare i bagagli alla stazione e rimanere a casa tua non più di 2 o 3 giorni e poi me ne andrò a quel paese. Ma perché hai paura, Teo? Non è questo che deve spaventarti, ti prego. Scrivi al dottore che mi lasci partire. Se ritornassero le crisi, potremmo decidere insieme se continuare a stare libero o sistemarmi per sempre in una casa di cura. Ma io non ho fatto del male a nessuno, perché farmi accompagnare come una bestia pericolosa? Più divento dissipato, malato, vaso rotto, più io divento artista e creatore dentro quel grande rinascimento dell'arte di cui parlavamo. Sì? Sì. Le cose stanno certamente così, ma quest'arte eternamente viva, germoglio verde che spunta dalle radici del vecchio tronco tagliato, sono cose talmente spirituali che mi assale una certa malinconia pensando con quanta minor fatica si sarebbe potuta vivere la vita invece di fare dell'arte. Ultima incompiuta lettera trovata addosso a Vince. 27 luglio 1890. Caro fratello. Grazie della tua lettera e dei 50 franchi che contenevo. Mi rassicuri sulla tranquillità della tua vita familiare?
Beh,
l'unica cosa che ti posso dire è questa. Noi possiamo far parlare soltanto i nostri quadri. Caro fratello, ti ho sempre considerato qualcosa di più di un semplice mercante d'arte. Tu hai partecipato alla produzione stessa di alcuni quadri che, pur nel fallimento più totale, conservano la loro serenità. Perché siamo arrivati a questo punto? Nel mio lavoro ci rischio la vita e la mia ragione mi si è consumata per metà. No, ma tu non sei tra i mercanti di uomini. Puoi prendere la tua decisione comportandoti realmente con umanità. Mamma.